scure presso il fuoco.
Il balconcino finché verrà il mattino, plin 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 al mandolino,
plan 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 per
la chitarra, plum 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 per contrabbasso.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Sei un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Un buon pomeriggio su Radio.
Buon pomeriggio su Radio Onda Rossa, apriamo il palinsesto pomeridiano di oggi, sabato 9 maggio alle 15:02, sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. È la settima puntata di Scarpette Rosse, trasmissione di fiabe e sulle fiabe. In studio con noi oggi c'è Fiona Sansone. Ciao Fiona, che ci porterà nella Francia del tardo 600 a incontrare Monsieur Charles Perrault e il suo Petit Poussé. H Pollicino. Scarpette rosse allora ben calzate per partire tra pochissimo.
Al giardino sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin al mandolino,
plan, plan, plan
per la chitarra, plum, plum, plum per contrabbasso.
Oh.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme.
Dunque eccoci in diretta dagli studi di Radio Onda Rossa, vi presento la nostra ospite di oggi che è un'attrice, autrice, regista teatrale della compagnia Huragan Vera, si occupa sia di teatro per adulti che per bambini, a quale è anche rivolta un'intensa attività di lettura alta voce, promozione della, della lettura del patrimonio letterario per l'infanzia, che manca? Detto tutto, ok. Si chiama Fiona Sansone. Ciao Fiona.
Ciao Cora.
Grazie di essere intanto con noi. Allora, tu oggi ci leggerai Pollicino, una fiaba di Perrault. Dico rapidissimamente due cose per contestualizzare la lettura e poi ti lascio il microfono. Con Perrault siamo alla corte di Re Sole, quindi la raccolta che contiene Pollicino e altre 8 fiabe originariamente esce nel 1690. E Perrault rappresenta nella storia della letteratura fiabesca un momento importante perché, anticipato da due autori italiani, Straparola e Basile, Perrault è uno dei primi che raccoglie in forma scritta fiabe che chiaramente provengono da una tradizione popolare, cosa appunto attestata dalla straordinaria densità di temi che poi ricorrono in tante delle fiabe popolari. In questa raccolta originaria abbiamo delle fiabe poi destinate a diventare famosissime come Pollicino, La bella addormentata nel bosco, anzi nel bosco addormentato in realtà è il titolo originario, Cappuccetto rosso, Barba blu, Il gatto con gli stivali, Cenerentola, per citare le più famose. E un dato interessante è che probabilmente Perrault scrisse queste fiabe poi inaugurando anche una moda di corte per cui tante dame iniziarono a inventare, a scrivere racconti soprattutto di fate, i cosiddetti contes de fées. E un dato interessante è che probabilmente le scrisse con la collaborazione del figlio, sotto il cui nome uscì anche la prima raccolta dei racconti Mamma Oca, e che è un precedente letterario interessante, cioè tante altre volte delle coppie di padre e figlio, pensiamo a Rodari, a Pinincarpi, a Paolo Nori, hanno testato la tenuta della narrazione. Lavorando in coppia con dei bambini, in particolare con i loro figli. Allora, detto tutte queste veramente due parole di contestualizzazione, poi torneremo dopo sia sul contesto culturale sia sui temi della fiaba che stiamo per leggere. Io ti lascio la parola, buona lettura a te e buon ascolto.
Quando vuoi. C'era una volta un taglialegna e una taglialegna, i quali avevano 7 figliuoli, tutti maschi. Il maggiore aveva 10 anni, il minore 7. Farà forse caso di vedere come un taglialegna avesse avuto tanti figliuoli in un così poco tempo, ma egli è che la sua moglie era svelta nelle sue cose e quando ci si metteva non faceva meno di 2 figli alla volta. E perché erano molto poveri, i 7 ragazzi davano loro un gran pensiero, per la ragione che nessuno di essi era in grado di guadagnarsi il pane. La cosa che maggiormente li tormentava era che il minore veniva su delicato e non parlava mai, e questo, che era un segno manifesto di bontà del suo carattere, lo scambiavano per un segno di stupidaggine. Il ragazzo era minuto, minuto di persona, e quando venne al mondo non passava la grossezza di un dito pollice, per cui lo chiamarono Pucettino. Capitò un'annata molto triste, nella quale la carestia fu così grande che quella povera gente risolvettero di disfarsi dei loro figliuoli. Una sera che i bambini erano a letto e che il taglialegna stava nel canto del fuoco, disse, con il cuore che gli si spezzava, alla sua moglie: «Come tu vedi, non abbiamo più da dar da mangiare ai nostri figliuoli, e non mi regge l'animo di vedermeli morire di fame innanzi agli occhi. Ormai io sono risoluto a menarli nel bosco e a farveli sperdere. Ne ci vorrà gran fatica, perché essi si baloccheranno a far dei fastelli. Noi ce la daremo a gambe senza che abbiano tempo di andarsene». Ma la moglie rispose: E poi tu, aver tanto cuore da sperdere da te stesso le tue creature?» Il marito ebbe un bel tornare a battere sulla miseria in cui si trovavano, ma la moglie non voleva consentire a nessun patto. Era povera, ma era madre. Peraltro, ripensando anch'essa al dolore che avrebbe provato se li avesse veduti morire di fame, finì col rassegnarvisi e andò a letto piangendo. Pucettino aveva sentito tutti i loro discorsi e, avendo capito dal letto che ragionavano d'affari, si levò in punta di piedi, sgattaiolando sotto lo sgabello di suo padre, per poter ascoltare ogni cosa senza esser visto. Quindi ritornò a letto e non chiuse un occhio nel resto della nottata, rimuginando quello che doveva fare. Si levò a giorno e andò sul margine di un ruscello, dove si riempì la tasca di sassolini bianchi. Poi, chiotto chiotto, se ne tornò a casa. Partirono, ma Pucettino non disse nulla ai suoi fratelli di quello che sapeva. Entrarono dentro una foresta foltissima, dove alla distanza di 2 passi non c'era modo di vedersi l'uno con l'altro. Il taglialegna si messe a tagliar legne e i ragazzi a raccogliere delle frasche per far dei fastelli. Il padre e la madre, vedendoli intenti al lavoro, si allontanarono adagio adagio, finché se la svignarono per un viottoli fuori di mano. Quando i ragazzi si videro soli, si misero a strillare e a piangere forte forte. Pucettino li lasciò berciare, essendo sicuro che a ogni modo sarebbero tornati a casa, perché egli, strada facendo, aveva lasciato cadere lungo la via i sassolini bianchi che s'era messi nella tasca.
«Non abbiate paura di nulla, non abbiate paura di nulla, fratelli miei», disse loro. «Il babbo e la mamma ci hanno lasciato qui soli, ma io vi rimanerò a casa. Venitemi dietro».
Essi infatti lo seguirono ed egli li menò per la stessa strada che avevano fatta andando al bosco. Da principio non ebbero coraggio d'entrarvi e si misero in orecchio alla porta di casa per sentir quello che dicevano fra loro il padre e la madre. Ora, bisogna sapere che quando il taglialegna e sua moglie rientrarono in casa, trovarono che il signor del villaggio aveva mandato loro 10 scudi, di cui era debitore da molto molto tempo e sui quali non ci si contavano più. Questo bastò per rimettere un po' di fiato in corpo a quella povera gente, che era proprio a tocco e non tocco per morir di fame. Il taglialegna mandò subito la moglie dal macellaro e, siccome era molto tempo che non s'erano sfamati, essa comprò 3 volte più di carne di quella che se ne sarebbe abbisognata per la cena di 2 persone. Quando furono pieni, la moglie disse: «Dove saranno ora i nostri figliuoli? Se fossero qui potrebbero farsi tondi con i nostri avanzi. Ma tant'è, Guglielmo, sei stato tu che hai voluto smarrirli, ma io l'ho detto sempre che ce ne saremmo pentiti. Che faranno ora nella foresta? Dio mio, i lupi forse a quest'ora l'avranno bel che divorati. Proprio non bisogna avere cuore, proprio non bisogna avere cuore come te per disperdere i figliuoli a questo modo». Il taglialegna perse la pazienza, perché la moglie tornò a ripetere più di 20 volte che egli se ne sarebbe pentito e che essa l'aveva di già detto e ridetto, e minacciò di picchiarla se non si fosse chetata. Questo non voleva dire che il taglialegna non potesse essere anche più addolorato della moglie, ma essa lo tormentava troppo ed egli somigliava a tanti altri uomini che se la dicono molto con le donne che parlano con giudizio, ma non possono soffrire quelle che hanno sempre, sempre ragione. La taglialegna si struggeva in pianti e seguitava sempre a dire: «Dove saranno ora i miei bambini, i miei poveri bambini?» Una volta, fra le altre, lo disse così forte che i ragazzi che erano dietro l'uscio la sentirono e gridarono tutti insieme: «Siamo qui, siamo qui, siamo qui!» Essa corse subito a aprire l'uscio ad abbracciarli. A quel punto disse: «E che contentezza rivedervi, miei cari figliuoli! Chi lo sa come siete stanchi e che fame avete! E tu, Pieruccio, guarda un po' come ti sei insaccherato! Ma vieni qua, che ti spileccherei!» Pieruccio era il maggiore dei figliuoli e la madre gli voleva più bene che agli altri, perché era rosso di capelli proprio come lei. Si messero a tavola e mangiarono con un appetito che fecero proprio consolazione al babbo e alla mamma, a quali raccontarono, parlando quasi tutti nello stesso tempo, la gran paura che avevano avuto nella foresta. Quella buona gente era tutta contenta di rivedere i figliuoli in casa. Ma la contentezza durò finché durarono i 10 scudi. Quando questi finirono, tornarono alla sicutera delle miserie e allora decisero di smarrirli da capo, e per andar sul sicuro pensarono di condurli molto più lontani della prima volta. Peraltro di questa cosa non poterono parlarne con tanta segretezza che Pucentino non sentisse tutto, il quale pensò di cavarsene fuori col solito ripiego. Se non che, quantunque si alzasse sul far del giorno per andare in cerca di sassolini bianchi, rimase proprio come quello e non poté far nulla, perché trovò l'uscio di casa serrato a doppia mandata. Egli non sapeva davvero che cosa stillarsi, quando ecco che la madre dette ciascun di loro un pezzo di pane per la colazione. Allora gli venne in capo che di quel pane avrebbe potuto servirsene invece dei sassolini, seminando in minuzzoli lungo la strada per dove sarebbero passati, e si mise il pane in tasca. Il padre e la madre li condussero nel punto più folto e più scuro della foresta, e quando ci furono arrivati, essi presero una scappatoia e via. Pucettino non se ne fece né in qua né in là, perché sapeva di poter ritrovare facilmente la strada con l'aiuto dei minuzzoli sparsi. Ma figuratevi come rimase quando si accorse che i minuzzoli glieli avevano beccati gli uccelli. Eccoli dunque tutti afflitti, perché più camminavano e più si perdevano nella foresta. Intanto si fece notte e si alzò un vento da far paura. Pareva d'essi di sentir da tutte le parti urli di lupi che si avvicinavano per mangiarli. Non avevano fiato né per discorrere né per voltarsi indietro. Venne poi una grand'acqua che li bagnò fin sotto la pelle. Ad ogni passo sdrucciolavano e cascavano nella mota, e quando si rizzavano tutti infangati non sapevano dove mettersi le mani. Puccettino montò in cima ad un albero per vedere se scopriva un paese, e guardando da ogni parte vide un lumicino piccino piccino come quello di una candela, il quale era lontano lontano, molto al di là della foresta. Scese dall'albero e quando fu in terra, non vide più nulla. Questa cosa gli diede un gran dolore. Nonostante, camminando innanzi coi suoi fratelli verso quella parte dove aveva veduto il lumicino, finì col rivederlo mentre uscivano fuori dal bosco. Arrivarono finalmente alla casa dove si vedeva questo lume, non senza provare delle grandi strette al cuore, perché di tanto in tanto lo perdevano di vista, segnatamente quando camminavano in qualche pianura molto bassa. Picchiarono ad una porta ed una buona donna venne loro ad aprire. La donna domandò loro che cosa volevano. Puccettino disse che erano poveri ragazzi che s'erano spersi nella foresta e che chiedevano da dormire per amor di Dio. La donna, vedendoli tutti così carini, si mise a piangere, e la donna disse:
poveri, poveri miei figliuoli, dove siete mai capitati? Ma non sapete che questa è la casa dell'orco che mangia tutti i bambini?
Signora, rispose Puccettino, il quale tremava come una foglia, e così i suoi fratelli: che cosa volete che facciamo? Se non ci pigliate in casa è sicuro che i lupi stanotte ci mangeranno, e in tal caso è meglio che ci mangi questo signore. Forse se voi lo pregate potrebbe darsi che avesse compassione di noi.
La moglie dell'orco, sperando di poterli nascondere a suo marito fino alla mattina dopo, li lasciò entrare e li menò a riscaldarsi intorno ad un buon fuoco, dove girava e girava sullo spiedo un montone tutto intero che doveva servire per la cena dell'orco. Mentre cominciavano a riscaldarsi, sentirono battere 3, 4, 5, 6, 7, 8 colpi screanzati alla porta. Era l'orco che tornava. In men di un baleno la moglie li nascose tutti sotto il letto e andò ad aprire. L'orco domandò subito se la cena era lesta e il vino levato di cantina, e senza perder tempo si mise a tavola. Il montone non era ancora cotto e faceva sempre sangue, e per questo gli pareva, all'orco gli pareva anche più buono. Poi, fiutando di qua e di là, cominciò a dire che sentiva odore di carne viva, e la moglie gli rispose:
sarà forse quel vitello che ho spellato or'ora che vi mette per il naso questo odore.
E io dico che sento l'odore di carne viva, riprese l'orco guardando la moglie di traverso, e qui ci deve essere qualche sotterfugio, mogliettina.
Nel dir così si alzò da tavola e andò di filato verso il letto. E gli gridò:
tu volevi dunque ingannarmi, brutta strega? Non so chi mi tenga da fare un boccone anche di te. Buon per te che sei vecchia, tigliosa. Ecco qui, della selvaggina che mi capita in buon punto per far trattamento a 3 orchi miei amici che verranno da me in questi giorni.
E l'orco li tirò fuori di sotto il letto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutti l'uno dietro l'altro. Quei
poveri bambini si buttarono in ginocchio chiedendogli perdono, ma avevano da fare col più crudele di tutti gli orchi, il quale, facendo finta di sentirne compassione, li mangiava di già con gli occhi prima del tempo, dicendo alla moglie che sarebbero stati una pietanza delicata, in specie se li avessero accomodati con una buona salsa. Andò a prendere un coltellaccio e, avvicinandosi a quei poveri figliuoli, lo affilava sopra una lunga pietra che egli teneva nella mano sinistra, e ne aveva già agguantato uno quando la moglie gli disse:
che ne volete voi fare a quest'ora? Non sarebbe meglio aspettare domani?
Chetati te,
Riprese l'orco.
Così, beh, così saranno più frolli. Ma ve ne avanza ancora della carne? C'è qui un vitello, un bontone e un pezzo di maiale. Ah, rimpinzali dunque per bene perché non abbiano a smagrire, e portali tutti e sette a letto.
Quella buona donna, fuori di sé dalla contentezza, dette loro da cena, ma essi non poterono mangiare a cagione della gran paura che avevano addosso. In quanto all'orco, ricominciò a bere, soddisfattissimo di aver trovato di che regalare ai suoi amici. Vuotò una dozzina di bicchieri di più del solito, finché il vino gli diede al capo e fu obbligato ad andare a letto. L'orco, per chi non lo sapesse, aveva sette figliuole, che era sempre bambine, le quali erano tutte di un bel colorito perché, come il padre, si cibavano di carne cruda, ma avevano degli occhiettini grigi e tondi, il naso a punta e una bocca lunghissima e larghissima, con una rastrelliera di denti lunghi, affilati e staccati l'uno dall'altro. Non erano ancora diventate cattive, ma promettevano bene, perché di già mordevano i fanciulli per succhiare loro il sangue. Le avevano mandate a dormire di buon'ora ed erano tutte e sette in un gran letto, ciascuna con una corona d'oro sulla testa. Nella stessa camera c'era un altro letto della medesima grandezza. Fu appunto in questo letto che la moglie dell'orco messe a dormire sette ragazzi e dopo andò a coricarsi accanto a suo marito. Pucettino, che s'era avviso che le figlie dell'orco portavano una corona d'oro in capo e che aveva sempre paura che l'orco non si pentisse di averli sgozzati subito, si levò verso mezzanotte e, prendendo i berretti dei fratelli ed il suo, andò pian pianino a metterli sul capo delle sette figlie dell'orco, dopo aver loro levato la corona d'oro, che pose sul capo suo e dei suoi sei fratelli, perché l'orco li scambiasse per le proprie figlie e gli pigliasse le sue figlie per i fanciulli che voleva sgozzare. E la cosa andò a puntino come egli se l'era figurata, perché l'orco, svegliatosi sulla mezzanotte, si pentì di aver differito al giorno dopo quello che poteva aver fatto la sera stessa. Saltò dunque il letto bruscamente e, prendendo il coltellaccio,
«Andiamo un po' a vedere», disse, «come stanno queste birbe e facciamola finita una volta per tutte».
Quindi salì a tastoni nella camera delle sue figlie e si avvicinò al letto dove erano i ragazzi, i quali dormivano tutti meno Pucettino, che ebbe una gran paura quando sentì l'orco che gli testava la testa come l'aveva già testata ai suoi fratelli. L'orco, sentendo la corona d'oro, disse:
ora la facevo bella davvero, si vede proprio che ieri sera ne ho bevuto mezzo dito di più.
Allora andò all'altro letto e, avendo sentito i berretti dei ragazzi,
«Eccoli», disse, «questi monellacci, lavoriamo di fine».
E nel dir così, senza esitare, tagliò la gola alle sue sette figliuole. Contentissimo del fatto suo, andò di nuovo a coricarsi accanto alla moglie. Appena che Pucentino sentì l'orco che russava, svegliò i suoi fratelli e disse loro di vestirsi subito e di seguirlo. Scesero in punta di piedi nel giardino e scavalcarono il muro. Corsero a gambe quasi tutta la notte, tremando come foglie e senza sapere dove andavano. Quando l'orco si svegliò, disse alla moglie:
«Va un po' a vestire quei monelli di ieri sera!»
L'orchessa restò molto meravigliata della bontà insolita di suo marito e non le passò neanche dalla mente che per vestirli egli volesse intendere un'altra cosa, credendo in buona fede di doverli andare a vestire. La moglie salì dunque di sopra e rimase... senza fiato in corpo, vedendo le sue 7 figliuole scannate e immerse nel proprio sangue. Cominciò subito dallo svenirsi, essendo questo il primo espediente a cui in simili casi ricorrono tutte le donne. L'orco, temendo che la moglie non mettesse troppo tempo a far quello che le aveva ordinato, salì di sopra anche lui per darle una mano e non rimase meno sconcertato alla vista di quello spettacolo orrendo.
«Che ho mai fatto?» disse. «Ma quei disgraziati me la pagheranno e subito!»
E senza metter tempo in mezzo gettò una brocca d'acqua sul naso della moglie e così, avendola fatta tornare in sé,
«Dammi subito i miei stivali di 7 chilometri perché io li voglio raggiungere!»
E uscì fuori all'aperta campagna e dopo aver corso di qua e di là finalmente infilò da strada che battevano per l'appunto quei poveri ragazzi che erano forse distanti non più di 100 paesi dalla casa paterna. Essi videro l'orco che passava di montagna in montagna, traversando i fiumi con la stessa facilità come se fossero stati rigagnoli. Pucettino, avendo dato un'occhiata ad una roccia incavata lì vicino, al lungo dove si trovavano, vi fece nascondere 6 fratelli e vi si nascose anch'esso, senza perdere peraltro di vista tutte le mosse dell'orco. L'orco, che cominciava a sentirsi rifinito dalla strada fatta, perché gli stivali di 7 chilometri sono molto faticosi per chi li porta, pensò di ripigliar fiato e il cielo volle che andasse per l'appunto a sedersi sopra la roccia dove quei ragazzi si erano nascosti. E siccome era stanco morto, dopo essersi sdraiato si addormentò e si messe a russare con tanto fracasso che i poveri ragazzi ebbero la stessa paura di quando lo videro col coltellaccio in mano, in atto di far loro la festa. Ma Pucettino non ebbe tutta questa paura e disse ai fratelli di scappare a gambe verso casa mentre l'orco dormiva come un ghiro e di non stare in pena per lui. Essi non se lo fecero dir 2 volte e in pochi minuti arrivarono a casa. Pucettino intanto si avvicinò all'orco, gli levò adagino gli stivali e se li infilò per sé. Questi stivali erano molto grandi e molto larghi, ma perché erano fatati, avevano la virtù di ingrandirsi e di rimpicciolirsi secondo la gamba di chi li calzava, per cui gli tornavano precisi, come se fossero stati per il suo piede. Egli andò di carriera alla casa dell'orco dove trovò la moglie che piangeva per le figlie uccise.
«Vostro marito», le disse Pucettino, «si trova in un gran pericolo. È cascato fra le mani di una banda di assassini che hanno giurato di ucciderlo se non consegna loro tutto il suo oro e tutto il suo argento. Mentre gli stavano col pugnale alla gola, esso mi ha visto e mi ha pregato di venire qui per avvisarvi della sua trista condizione e per invitarvi a darmi tutto quello che egli possiede di prezioso, senza ritenervi di nulla, perché, caso diverso, signora, lo uccideranno senza ombra di misericordia. E siccome il tempo stringe, egli ha voluto che prendessi i suoi stivali di 7 chilometri e, beh, come potete vedere, e non solo perché mi spicciassi, ma perché possiate accertarvi che non sono un imbroglione».
La buona donna, tutta spaventata, gli diede ogni cosa che aveva, perché l'orco, in fin dei conti era un buon marito, quantunque fosse ghiotto di bambini. Pucettino, col carico addosso di tutte le ricchezze dell'orco, tornò a casa del padre, dove fu accolto con una grandissima festa.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans voix j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet, et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé. J'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur de bois.
Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Con Fiona Sansone abbiamo appena letto Pollicino. Fiona tra l'altro ha scelto una versione abbastanza ostica dal punto di vista linguistico alla traduzione di Collodi,
che però io ho trovato una scelta molto interessante, perché anche l'incontro con una lingua desueta, con alcune espressioni strane, possono suscitare in qualche modo, aiutare l'ingresso in un mondo altro come quello della fiaba. Non so se ti ritrovi in questa.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, anche perché poi credo fortemente che nel leggere le fiabe ad alta voce, oltre chiaramente alla scoperta della storia in sé, i bimbi, e parlo della fascia anche prescolare, si affacciano così alla nostra lingua, che è una lingua complessissima ma di di mille sfumature, e Carlo Collodi, anche se uno dei più ostici dal punto di vista delle traduzioni delle favole, in realtà forse è quello che meglio mantiene soprattutto il noir di alcune fiabe.
Ecco, che poi per Perrault è un elemento sicuramente fondamentale. Per esempio Calvino, che ha introdotto nel 74 una traduzione italiana dei racconti di Mamma Oca, sottolinea molto questo aspetto, che è proprio tipico della restituzione letteraria che Perrault fa delle fiabe popolari. Addirittura Barba Blu, per esempio, è stata indicata come prototipo del genere dell'horror rispetto ai meccanismi di introduzione graduale della suspense. E io credo che in questa restituzione di Collodi la suspense, il grottesco, anche alcuni particolari scabrosi, per esempio queste figlie dell'orco, come sottolinea anche Calvino, sono delle sorte di piccole vampirette.
Sì.
Con questo tratto grottesco molto, molto evidente. Rispetto a quello, alla lettura, ci sono alcuni elementi che volevo mettere in evidenza riprendendoli dalla introduzione di Calvino, e poi volevo spostarmi su un testo di Rodari che a cui avevo accennato tante volte nelle trasmissioni precedenti, in particolare quelle proprio dedicate a Rodari, e cui poi non sono mai riuscita ad arrivare. Per quanto riguarda l'introduzione di Calvino, ecco, lui sottolinea che con Perrault si dà un processo circolare in cui la moda entra nelle fiabe, le fiabe diventano di moda. Diventano di moda, l'abbiamo già detto prima, perché esplode alla corte del Re Sole l'interesse per il mondo fatato, il mondo fiabesco. Dall'altra parte, però, in una fiaba come questa si notano anche tanti luoghi in cui è l'ideologia di Perrault che entra nella fiaba, per esempio sulle dame svenevoli o
alcuni, sì,
particolari di questo tipo, e probabilmente erano estranei alla...
che non nascono come racconti per l'infanzia, in tutto ciò, che è il grande aspetto, diciamo, di tutto il filone, diciamo, di queste favole qui, che vengono musicate anche da grandissimi compositori.
E invece, spostandoci sul fatto che le fiabe siano poi in un momento della storia arrivate in eredità per caduta, dice Rodari, ai bambini, come tanti altri oggetti. Lui per esempio fa l'esempio qui delle bambole e delle trottole da oggetti rituali o funerari al gioco, così anche la fiaba si presenta come un deposito stratificato, ci dice Rodari, un archivio in cui il tempo ha depositato le sue pratiche e che poi in tempi recenti sono stati lasciati in eredità ai bambini. Questa, che è una frase molto celebre di Rodari, sta appunto in quello scritto del 70 o 71 del 70, che si chiama Pro e contro la fiaba, e che è tutto incentrato attorno alla figura di Pollicino. Io allora vi volevo leggere due o tre passaggi e poi discuterne insieme con Fiona, con la regia, se qualcuno vuole intervenire. Dopo aver riassunto sinteticamente la fiaba di Pollicino, proprio inizia così: chi era Pollicino? Un boscaiolo, ha 7 figli ed è troppo povero, li abbandona, eccetera. Rodari pone 3 domande. Che senso ha questa fiaba, non priva di elementi orridi o addirittura truculenti? I bambini amano ancora ascoltare fiabe del genere? C'è ancora posto per le fiabe in un'educazione moderna? Rispondere a queste 3 domande e alle molte altre che pullano intorno a loro non è facile né superfluo. La fiaba stessa di Pollicino è tutt'altro che semplice. Essa ci si presenta addirittura come un repertorio, una ricapitolazione di temi fiabeschi. E vediamo quali. C'è il tema del minuscolo, su cui ci siamo soffermati anche altre volte, presente in altre fiabe famose, pensiamo ai Nani di Biancaneve. Il tema del numero 7, numero magico quanti altri mai, 7 i figli del boscaiolo, 7 le figlie dell'orco, 7 i nani di Biancaneve, 7 i re di Roma nella leggenda delle origini. Il tema del bosco e della casa nel bosco, che può essere una capanna, un pagliaio, una grotta, è anch'esso molto comune. Si tratti della foresta russa o della giungla indiana, il bosco sta alle fiabe come la farina al pane. La strega e l'orco, personaggi d'obbligo, anche le regine, ci indica qui Rodari, non mancano neanche nella fiaba di Pollicino, seppure con un levissimo accenno le corone della figlia dell'orco fanno pensare che si possa trattare di principesse. Gli stivali dalle 7 leghe o dai 7 chilometri, dice con Lodi vanno registrati sotto la voce oggetti fatati, ma anche scarpe magiche, perché ce ne abbiamo tante anche da questo punto di vista. E poi tema di assoluto rilievo, quello della morte, talvolta camuffata, che può essere una morte anche apparente, diciamo, l'incontro con un pericolo estremo e mortale, la partenza, il ritorno, insomma, Pollicino come la fiaba tipica. E Rodari ne dà una lettura a partire dalle tesi di Prop. Noi non ne abbiamo mai ancora parlato, abbiamo accennato al fatto che Prop proponga due letture delle fiabe, un'analisi morfologica in cui registra come ci siano una serie di elementi che nelle fiabe ritornano costantemente, appunto le famose carte di Prop. E però dall'altra parte fa anche un discorso di tipo genetico, genealogico, storico, insomma la ricerca delle origini nella storia della narrazione fiabesca, ed è in questo senso che Rodari prova a leggere Pollicino, proprio alla luce della teoria di Prop, per cui le fiabe registrerebbero la memoria a livello mitico di alcuni riti antichissimi delle popolazioni euroasiatiche, in una fase tra il periodo del nomadismo e il periodo dello stanziamento, in cui ai bambini delle varie comunità i bambini venivano sottoposti a dei riti iniziatici che prevedevano un allontanamento dal gruppo, il superamento di alcune prove magiche, inteso come una morte apparente, un viaggio nel mondo dei morti dal quale ritornavano grazie all'aiuto di stregoni e personaggi appunto ambivalenti, e poi rientravano nel gruppo adulti e trasformati. Ecco, questa è la lettura, diciamo, che Rodari ci suggerisce a partire dalle tesi di Prop. E poi finisce questo suo articolo del 70 dicendo: la questione è ora sapere. Ecco, nessun Pollicino viene da un certo momento della storia in poi più portato nel bosco per diventare uomo e cacciatore. Nasceva il Pollicino della fiaba, pronto a prendere nelle varie lingue decine di nomi diversi. La questione era sapere se Pollicino possa ancora servire in qualche modo alla iniziazione dei bambini, dice Rodari, negli anni 70 del XX secolo. Ed è di questo che parleremo.
Sì, qui si inserisce, poi lo riprenderemo questo argomento sicuramente successivamente. Ho sbagliato oggi, scusate, ma sto un po' bollita. Vabbè, per la lunga permanenza. Allora ripeto, questo è un argomento, se ancora servano le favole o comunque le fiabe, scusate, o se comunque i bambini e le bambine possano leggerci quello a cui accenna adesso Rodari, cioè il passaggio dal rito di iniziazione che descrive Prop, che non nelle società occidentali moderne non si ripete più in quei termini, ovviamente, anche perché fra l'altro era legato a un periodo particolare, all'adolescenza, diciamo, no? Perché l'adolescenza poi nelle società anticamente, ma nemmeno tanto anticamente, non è considerata, cioè si passa dall'essere bambini all'essere adulti senza soluzione di continuità. Forse è il mercato che, più che la psicanalisi, che scopre l'adolescenza, ma comunque
sono, e quindi, d'accordissimo.
Ci si chiede se appunto, anche leggendo una favola così truculenta, che senso possa avere oggi. In un'altra parte di un libro di Rodari, e anche per l'introduzione di Calvino alle fiabe italiane, questo argomento è affrontato, cioè qual è il ruolo della paura, se un ruolo c'è, e qual è l'opportunità di leggere queste favole che a un adulto possono sembrare terrorizzanti, a dei bambini e bambine anche molto piccoli. E questo è stato affrontato in maniera psicanalitica. Oggi dicevamo, facciamo una lettura bettelemiana di questa fiaba, in realtà da uno psicanalista su cui molto si può discutere, che però ha avuto il merito, guarda un po', proprio nei primi anni 70, in cui Rodari scrive, di analizzare le favole, le fiabe, scusate, io purtroppo ho questa deviazione, dovremmo essere precisi, la fiaba è una cosa particolare, la favola è un'altra, le fiabe, di rivalutarle intanto come lettura indispensabile e necessaria per le bambine e bambini, e soprattutto di darne ovviamente una lettura psicanalitica, che però non facciamoci rizzare i capelli in testa, se tradotta in termini che possono essere accettabili e comprensibili, secondo me ha un suo valore. La fiaba di Pollicino noi lo possiamo leggere prendendo qua e là certi spunti come una giornata di un bambino o di una bambina molto piccolo che si sveglia con la mamma e il papà, viene portato al nido e poi dal nido ritorna. Non smette i bambini che vanno al nido hanno dagli 0 ai 3 anni, questi sono evidentemente bambini più grandi, però il senso rimane, cioè di quel primo momento che può essere il nido, può non esserlo, purtroppo per molti bambini non lo è, purtroppo perché non è sufficiente per tutte e tutti. Quei primi momenti, che sia il nido, che sia l'essere lasciati con una persona diversa dalla stessa mamma, perché con buona pace di chi vuole insomma un po' suddividere equamente i ruoli, la mamma dà il latte, quindi ha, a meno che poi non si ricorra al biberon per vari motivi, la mamma è quella che ha per i primi mesi, ma anche veramente con un allattamento più prolungato, ha un ruolo di una vicinanza assoluta, si identifica col nutrimento, con l'accudimento, con la vicinanza fisica, quello che volete, e quindi possono essere tanti. Però per chi ha avuto l'esperienza del nido, non il proprio che magari non se lo ricorda, ma dei propri figli o di bambini che conosce, sa che c'è tutto un adattamento, che comunque lasciare dei bambini in mano a estranei, su cui garantisce l'istituzione, ma sempre estranei sono, è un momento traumatico non solo per i bambini ma anche per i genitori, e che il bambino non la vive bene per niente. Noi ci possiamo inventare tutte le storie che vogliamo, per il bambino non sarà equiparabile, forse non lo possiamo sapere, all'essere abbandonati in una foresta dove si può essere sbranati da bestie feroci o dall'orco, ma insomma secondo me ci va abbastanza vicino. Però è necessario, se non è in questa fase sarà più tardi, che il bambino o la bambina si separino, comunque anche se momentaneamente è ovvio, dai propri genitori, e che è innegabile che lo vivano in maniera molto drammatica. Il bambino molto piccolo non sa se il genitore tornerà, cioè poi forse lo impara nell'abitudine eccetera, però non lo sa, il genitore scompare alla sua vista e questo è tanto. Poi si adatta, poi si abitua, anche perché evidentemente riesce a portare dentro di sé un'immagine positiva delle sue figure di accudimento, come si dice per non fare discorsi sessisti a rovescia, per cui poi più o meno sa che torneranno, più o meno si abitua, più o meno poi lo subisce. E qui c'è anche un altro aspetto, e concludo, se no diventa una conferenza e la rimandiamo però, non vi preoccupate, al fatto che a me mi ha molto colpito di questa favola e di favole analoghe, dove il genitore crudele che lascia i figli non una ma due volte, e che non ha da mangiare, ma evidentemente poi per i genitori ce n'è un po', ma non basta per i bambini, è che poi è come se niente fosse. Quando rivedono i bambini, i figli, sono tutti molto felici, e sono felici solo i figli, non c'è un rancore, no, da parte dei bambini nei confronti dei genitori, viene accettato come qualche cosa che è ineluttabile, che non si ha piacere di subire, ma che comunque è così, esiste. Ci sono tanti altre letture che si possono fare di questa fiaba, però questa pure mi pare importante. Concludo dicendo che certamente i bambini che ascoltano queste fiabe non ricordano i loro momenti, i momenti in cui hanno vissuto in modo così drammatico la separazione dai genitori, momentanea quanto si vuole, però qualcosa evidentemente dentro di loro è rimasto. Non possiamo pensare, come si credeva una volta, che i primi 3 anni di vita, in cui non si ha un ricordo esprimibile perché non c'è nemmeno un linguaggio sufficiente in quegli anni per poterlo poi codificare e far rimanere nella memoria, che queste cose però non lasciano traccia. E qui c'è evidentemente il fascino e l'attenzione con cui, e qui ovviamente Cora e Fiona mi potranno ovviamente confermare questo perché hanno un'esperienza poi di rapporto con i bambini e le bambine, che invece gli piace, che non si terrorizzano, ma con quell'aria che quasi gli piace, che io ho visto in molti bambini quando ascoltano fiabe altrettanto e quindi terrificanti, e quindi qualche cosa evidentemente gli torna in mente, qualche cosa che hanno vissuto e che stanno ancora vivendo. Sono bambini piccoli, non è che continuano a vivere così con disinvoltura le separazioni, però sanno che se ce l'ha fatta Pollicino, che era poi il più piccolo di tutti, come loro si sentono rispetto agli adulti, magari a fratelli eccetera, e va bene, allora ce la possono fare anche loro.
Sì, grazie. Tutti elementi preziosissimi sui quali ragionare, e allora, visto che oggi abbiamo qui Fiona, io mi taccio passando la parola a lei, perché Fiona, che lavora molto a contatto con bambine e bambini, ha una predilizione per i temi di paura nella sua scelta, è anche un po' sadica, scherzo. E perché appunto tu scegli di lavorare sulla tematica paurosa e quindi con le fiabe nel tuo lavoro di lettura con bambine e bambini?
Ma è un po' quello che diceva Antonella, perché in realtà quello che poi l'infanzia ti restituisce è l'appagamento, nel senso che il fatto di che un adulto li possa condurre in un'avventura di paura, che in realtà è una paura iniziatica, e che tu comunque sopravviva in qualche maniera a quella a quell'emozione fortissima che è veicolata o magari dall'abbraccio del genitore, dell'adulto di riferimento che ascolta la storia con te, o semplicemente anche dal lettore, perché poi il grande mediatore del libro e delle storie in sé è il lettore. Io credo fortissimamente che se chi legge ad alta voce nella storia che racconta fa passare anche tutta la sua paura, perché io me lo ricordo benissimo quando mi leggevano Pollicino da piccola, ed è sicuramente la mia una delle mie favole preferite, me la raccontava mia cugina, tra parentesi, però ricordo perfettamente quel divano e quello stato proprio di grazia di quando la storia poi finiva e noi ci guardavamo ed eravamo però sempre nella stessa stanza ed era tutto a posto, no? E questo tutto a posto in realtà è molto diverso, perché in realtà poi quello che tu senti piano piano si è trasformato. Pollicino particolarmente è scritto in un contesto storico di grandissima carestia, e questo fatto che il bambino in qualche maniera rinunci ad avere fame è proprio il primo livello indicativo di una, diciamo, passatemi il termine, no? Di una semi-adultità, nel senso che se non ho bisogno di un adulto per procacciarmi il cibo, ma riesco a cavarmela, per di più divento pasto, perché poi è questo nella storia di Pollicino, cioè che lui diventa, lui e i suoi sei fratelli sono il cibo prediletto di questo omaccione cattivo, che poi in realtà non è così cattivo, nel senso che poi anche nella sfera dei malvagi c'è tutto un grande discorso
delle sfumature,
assolutamente delle, certo. Sì, perché anche come dicevi tu, no, il fatto che le figlie dell'orco abbiano la corona, molto probabilmente non parliamo di un orco, ma parliamo di una metafora anche di invece di un potere politico, e quindi di come i ricchi tolgano i poveri e tutta
dirsi voglia. Sfamino di loro, gli succhino il sangue.
Per di più Pollicino è proprio la favola in cui l'orco, questo personaggio affamato e famelico di bambini compare, nel senso che poi nella storia delle fiabe è proprio, Collodi lo chiama Pucettino, abbiamo la versione Bughettino livornese, però quella proprio di Perrault in realtà è la prima volta che compare questa figura maschile e sanguinolenta così, che fa della donna in realtà un mediatore complice e semplice. Chiaramente finisce sempre male per le signore e le signorine di cui si voglia, ed è particolare che questo viaggio iniziatico lo faccia un bambino maschio e non ci sia il corrispettivo femminile, perché invece Pollicina è un'altra storia che parla di fertilità dei campi e di nascite nelle corolle dei fiori, e anche su questo il maschile e il femminile, il di genere in generale, si dovrebbe porre delle questioni.
E di questo io anticipo che, visto che sono delle questioni complessissime che noi abbiamo sempre lasciato, qualche volta abbiamo affrontato e le abbiamo lasciate un po' tra le righe, io già ti ho detto che mi piacerebbe molto averti qui di nuovo in una puntata tutta dedicata alla questione stereotipi, fiabe e genere, quindi a tradimento te lo chiedo in diretta.
Ci sono.
Accetta, ok.
Se mi permetti dico solo una cosa, perché ad esempio Barba Blu, che viene sempre considerata una favola per di iniziazione, diciamo, di un certo tipo di femminile, in realtà è una favola che nasce per il maschile, cioè nel senso che Barba Blu non chiudeva nella stanza segreta le fanciulle, ma chiudeva uccideva i fanciulli. Questa cosa poi è stata traslata dai fantastici fratelli Grimm, che io amo molto, grazie a un cattolicesimo imperante, e poi c'è tutta una lunga storia che fa capo addirittura a Giovanna d'Arco su Barba Blu, e quindi alle crociate, a tutto quello che con il sangue, come dire, ha a che fare come viaggio iniziatico.
Allora di questo sicuramente parleremo. Noi abbiamo invece letto a Scarpette Rosse una versione italiana di Barba Blu, in cui addirittura mancano i fratelli come elemento salvifico, ed è tutto svolto dalla più piccola delle sorelle, questo viaggio iniziatico, e dove Barba Blu è in realtà il diavolo, che però è anche il signore dal quale la piccola sorellina va a lavorare. Quindi c'è anche qui, no, l'intreccio tra elementi politici ed elementi fiabeschi. Dovremo riprendere tutto e parlarne. Adesso però io manderei uno stacco musicale, di modo da poter contattare un ospite che abbiamo al telefono. Siamo un po' in ritardo rispetto, speriamo di riuscire lo stesso a rintracciarla, che è Nicoletta Stefanini, con la quale approfondiremo alcuni dei temi che abbiamo già iniziato a sondare.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti dissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vero soltanto a metà. Ogni favola è un gioco, è una storia inventata, ed è vera soltanto a metà. E fai il giro del mondo e chissà dove è nata, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Astronavi della mente verso altre verità. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento, è una favola. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare, dopo un poco lasciala andare. Non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà.
Allora, eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo al telefono Nicoletta Stefanini. Mi senti, Nicoletta?
Ti sento, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, allora, Nicoletta Stefanini, c'è anche Fiona. che insomma lavora con Nicoletta da tanti anni nell'ambito della promozione della lettura ad alta voce. Nicoletta è anche formatrice, quindi si occupa di formare coloro che poi andranno a leggere ad alta voce a bambine e bambini. È la presidente di Ruota Libera Teatro, che appunto è un progetto impegnato nel teatro per l'infanzia. Ti ho presentata sinteticissimamente, ti passo subito la parola e con te vorremmo parlare della fiaba data ai bambini. E voglio porti subito una domanda difficilissima che forse non ha una risposta, ed è la questione dell'età. Cioè, secondo te a quale età si possono iniziare a proporre delle fiabe ai bambini? Tu come ti regoli a partire dalla tua esperienza, tenendo conto di tutte le grandi domande e paure degli adulti davanti alle fiabe?
Allora, bella domanda, perché implicherebbe una risposta di circa 3 ore. La provo a sintetizzarla. Allora, diciamo che noi prendiamo il toro dalle corna, nel senso che pensiamo che la cosa più importante sia far conoscere a mamme e babbi, addirittura in attesa, le fiabe. Perché in realtà il discorso è come gli adulti si approcciano al patrimonio fiabesco, perché prima di tutto sono loro che devono conoscerle. E per questo poi i corsi di aggiornamento servono proprio per insieme guardarci dentro, vedere se veramente la fiaba è qualcosa che è dentro il nostro patrimonio o se invece la consideriamo un luogo, per esempio, antico, molto spesso, o solo un luogo di paure, se veramente la conosciamo. Quindi diciamo che la prima risposta è questa: bisogna cominciare dagli adulti, direi. E non è elusiva della domanda che mi hai fatto, Cora, perché in realtà sappiamo per esperienza che se i genitori cominciano a frequentare la fiaba, cominciano a tranquillizzarsi su questo aspetto particolare della fiaba come luogo simbolico, dove in realtà è possibile parlare di molto, parlare anche delle paure, mettere anche le mani dentro i territori bui. Allora, una volta che loro si sono tranquillizzati, in realtà scopriamo che è possibile raccontare o leggere fiabe ai bambini fin dalla tenerissima età. Molto spesso arrivano ai nidi che già conoscono Cappuccetto Rosso. Ecco, Cappuccetto Rosso per esempio è una delle fiabe che viene molto frequentata fin da bambini piccoli. E spesso appunto gli insegnanti di nidi mi dicono: ah, ma io ho paura di parlare di Cappuccetto Rosso dei lupi. La domanda successiva è che faccio loro è: ma bambini che vengono da te conoscono o non conoscono il lupo? Perché poi insomma il lupo sta al centro di tanta letteratura per l'infanzia, di tanta narrativa anche per adulti. E loro mi dicono: ah, ma no, effettivamente già lo conoscono. Dico: chi gliene ha parlato? Ah, i genitori. È chiaro che poi c'è il problema che spesso questi cattivi delle fiabe, lupo, orco, strega, vengono adoperati dai genitori come degli spauracchi. Attenzione, non fare questo, perché altrimenti chiamo il lupo. Ecco, questo non ha niente a che vedere con la fiaba, ha a che vedere invece con un utilizzo dell'adulto. Per questo rinsisto ancora una volta che è importantissimo lavorare con i genitori proprio su questo, per entrare nell'immaginario adulto rispetto al simbolico della fiaba. Quindi fin dalla tenerissima età, direi. È chiaro che ci sono fiabe che sono più adatte per bambini più piccoli, fiabe più adatte per bambini più grandi, fiabe che raccontano di oralità, che raccontano del mangiare, qualcuno che ti mangia e come faccio a non essere mangiato. Ci sono fiabe più complesse che affrontano i temi, per esempio, dell'innamoramento, del rapporto tra maschio e femmina, e quindi magari implicano un'età un po' più alta. Quindi diciamo che sicuramente è un discorso che va fatto sulla conoscenza della fiaba. Purtroppo ne conosciamo poche.
Sì, no, infatti mi sembra un ottimo modo di affrontare la questione e la risposta, che immaginavo appunto non fosse così scontato.
Purtroppo non è univoca, non c'è una risposta diretta.
Per fortuna, anzi, direi, nel senso che ci restituisce la natura della fiaba come qualcosa di appunto estremamente stratificato, ma anche noi, cioè almeno io, tendo a vedere nella fiaba un oggetto mediale in cui il ruolo di chi propone la fiaba è davvero decisivo. E quindi questa risposta che tu mi dai mi insomma conferma un'idea così che a livello intuitivo mi stavo facendo. C'è un'altra cosa che ti volevo chiedere a partire dalla tua esperienza, lo chiedevo anche a Fiona, se tu vuoi intervieni Fiona. E quali sono gli aspetti che tu ritieni siano maggiormente colti e amati da parte dell'infanzia oggi nella tua esperienza all'interno delle fiabe?
Sì. In realtà, guarda, io lavoro sulla fiaba dalla fine degli anni 60, quindi ormai sono decenni.
Lunga
e
esperienza.
Devo dire che gli aspetti sono sempre gli stessi. Allora, i bambini adorano giocare con gli elementi che a volte agli adulti sembrano truculenti o paurosi. Amano giocare con la paura, proprio perché la paura è un sentimento primitivo, molto, molto potente. E quindi direi che c'è qualcosa di ecologico nella fiaba. Perché attraverso la fiaba i bambini imparano a sviluppare strategie rispetto alla paura stessa, imparano a guardarle in faccia. Gli eroi sono furbi, gli eroi imparano con l'aiuto di aiutanti magici ad adoperare oggetti, e gli eroi acquistano competenze, e gli eroi diventano grandi. Quindi diciamo che i grandi temi sono sempre quelli. Come esco nel mondo, come attraverso il bosco, come imparo a essere curioso e a capire anche che da uno scontro può uscire fuori un tesoro.
Senti, ma tu pensi ci sia una differenza tra leggere una fiaba nella sua appunto magari versione fissata da qualcuno a un certo punto, di solito grandi personaggi letterari, oppure raccontarla a memoria, se c'è una differenza, perché tu come lo fai di solito?
Allora, io essenzialmente sono una lettrice, però penso che qui ritorniamo al discorso dell'adulto. Allora, l'adulto è quello che chiedo quando faccio i corsi con genitori, con adulti in genere: che cosa vi piace fare, narrare o leggere? Perché anche lì abbiamo a che vedere con una voglia, con un piacere dell'adulto di comunicare. Il leggere e narrare sono due aspetti differenti della relazione con un bambino. Nel raccontare adopero un linguaggio di tipo quotidiano, probabilmente adopero il mio. Nel leggere propongo qualche altra cosa, che può essere per esempio un linguaggio di tipo sicuramente più poetico, in cui la parola ha un suo ritmo differente, che non è neanche il mio. Penso per esempio a Calvino, che io adoro, io sono una lettrice delle fiabe di Calvino, no? Io leggo Calvino integralmente, uso anche le parole difficili, quelle meno usate, che diventano una vera e propria curiosità anche per i bambini, no? Nella lettura il bambino e l'adulto sono dalla stessa parte rispetto a questo oggetto libro, quindi diventa anche un bel modo per parlarne, per poterne parlare, perché si prende distanza. La narrazione può essere una buona costruzione di scambio e di relazione, soprattutto per esempio all'inizio, soprattutto in casi in cui magari il bambino, come dire, è un grado zero, e allora la narrazione, implicando questa relazione molto stretta senza oggetto, può essere interessante. Io ripartirei dall'adulto. La cosa che io consiglierei sempre è quella che l'adulto, anche se narra, conosca molto bene la storia.
Sì, certo.
Quindi non ometta nulla dall'inizio alla fine.
Anche perché l'elemento.
Scusa,
ti ho interrotta. Volevo dire, perché l'elemento della ripetitività anche credo abbia un peso particolare.
Ha un peso particolare. La fiaba è caratterizzata da un andamento. Reitera alcune azioni, a parole che possono essere ripetute, a filastrocche. Questo è importante, che la narrazione l'adulto rispetti tutto questo.
E anche, non so, io
che sono due elementi, che sono due elementi differenti. Io navigherei su tutti e due, francamente.
Sì, perché io dicevo, rispetto al fatto che tante volte noi ci sorprendiamo di quanto i bambini e le bambine conoscano per filo e per segno lo svolgimento di alcuni racconti e di alcune fiabe che li hanno colpiti, e quando l'adulto sbaglia, insomma varia viene richiamato alla versione precisa che il bambino o la bambina vuole sentire raccontare. Non so se è una diceria oppure se è veramente così, anche tu me lo puoi confermare la tua esperienza. In questo il libro forse rappresenta un elemento di ripetitività, ma nel senso di sicurezza di una narrazione che si ripete nello stesso mondo, nello stesso modo, in un mondo che invece è attraversato da tante cose incontrollabili e che cambiano e che sovrastano la volontà e la capacità direttiva del bambino, come per esempio, non so, avere o non avere i genitori nel momento in cui uno ne ha bisogno, ottenere o non ottenere qualcosa. Non so se anche questo elemento può essere inserito a favore di della lettura.
La lettura secondo me è assolutamente imprescindibile nella vita, nella relazione adulto-bambino, e sicuramente è molto importante quello che dici, perché è vero, sono successe delle vere e proprie tragedie quando per esempio a scuola o a casa non sono state lette le fiabe o storie con le stesse parole. I bambini sicuramente ricordano l'andamento, ma anche ricordano lo sviluppo linguistico, questo è assolutamente importante. E quindi sicuramente la lettura è da fare, nel senso che ormai a parte ce lo dicono, come dire, ce lo dicono tutti, da pedagogisti, da pediatri, che è veramente importante proprio per l'acquisizione, per lo sviluppo a livello di sistema nervoso del bambino, quindi oltre che per la costruzione della relazione, quindi è importantissimo. La narrazione in alcuni casi, soprattutto per alcuni adulti, può servire per costruire una relazione più facile. Alcuni adulti si trovano in difficoltà all'inizio con i libri, e quindi rivalutare anche questo aspetto può essere interessante. Quello che per esempio gli dico sempre è che racconto, per raccontarla devi essere molto sicuro di saperla bene, di conoscerla molto molto bene, perché è vero quello che tu dici, Cora, cioè i bambini ricordano, quindi la volta che la racconti, quando la racconti, deve avere esattamente lo stesso andamento.
Allora, Nicoletta, in realtà sei stata efficacissima e anche perfettamente nei tempi. Fiona, vuoi chiedere qualcosa o aggiungere qualcosa?
No, su questa cosa della lettura e della narrazione, forse il grande cappello che si può fare è che il lettore, il narratore, ha un corpo, no? È nella relazione tra adulto e bambino, il corpo che si mette in campo sono due: sono quello di un oggetto materiale che è il libro, e poi il corpo stesso di chi dà voce alla storia o alla narrazione. Sono d'accordissimo con Nicoletta, nel senso che nel momento in cui la storia noi la conosciamo a memoria in maniera vacillante, loro se ne accorgono, e loro sono i più grandi spettatori e ascoltatori che noi possiamo avere.
Io volevo aggiungere che il libro certamente è importante, perché almeno nella mia esperienza anche bambini molto piccoli che non riescono a dirti che vogliono questo o quel racconto, però si ricordano benissimo qual è il libro, lo riconoscono, ovviamente libri adatti a bambini di quell'età, lo prendono, te lo mettono in mano e tacitamente ti dicono: mi devi leggere questo.
Bene, Nicoletta, noi allora ti ringraziamo tantissimo delle questioni che hai introdotto, spero di poterti riavere a chiacchierare con noi anche in una prossima puntata, perché oggi purtroppo siamo già in chiusura, e quindi io
è un piacere.
Grazie.
È un piacere anche per me, grazie a voi e di tutto il lavoro che fate sulla promozione della FIAB, e sulla FIAB in particolare, perché penso che sia veramente un patrimonio inesauribile.
Grazie Nicoletta, allora a presto.
Arrivederci a tutti.
Ciao. Ecco, mi sono venute in mente tantissime cose da dire sulle cose che Fiona diceva rispetto.
Ci sei?
Sì, aspetta.
Ci sei?
Fiona? Sì, no, Nicoletta. Ah.
Pronto?
Attacchiamo.
Sì, eccomi. Sì.
Allora, noi ti salutiamo.
Ok.
Ciao.
Ciao ancora.
Ciao, ciao. Eccoci di nuovo su Radio Onda Rossa, siamo in chiusura di questa puntata, ci sono tante cose che vorrò riprendere nella prossima puntata, soprattutto rispetto a questi elementi che Fiona introduceva, E, però adesso dobbiamo chiudere e salutarvi. Ringraziamo la nostra ospite, l'abbiamo già invitata a tornare, quindi tornerà.
Grazie a voi.
Vogliamo ricordare?
Sì. Allora, ricordiamo una cosa importantissima: che domani, domenica 10 maggio, c'è un'iniziativa di sostegno a Radio Onda Rossa, che è una radio, ricordiamo una volta in più, senza padroni, senza pubblicità, che vive grazie alle sottoscrizioni di chi vuole sostenere questo spazio militante nell'etere e non solo nell'etere. E allora, per sostenerla ci sono delle occasioni particolarmente allettanti, come quella di domani, appunto, perché domenica 10 maggio Radio Onda Rossa sarà all'Orto Insorto, in via degli Angeli 140, in zona Quadraro, a partire dalle 13, con un pranzo all'aperto in questo posto fichissimo. Ci saranno pizze al forno, la brace, carne, verdura, molto altro, naturalmente la musica dei DJ di Radio Onda Rossa, e ci saremo anche noi di Scarpette Rosse alle ore 16. Per tutti i bambini e le bambine faremo delle letture ad alta voce di fiabe, albi illustrati all'aperto. Vi invitiamo quindi a venire a scoprire questo luogo, a passare una bella domenica di sole con Radio Onda Rossa. Salutiamo ascoltatori e ascoltatori.